Modem.
Hi everybody, this is Jane Fonda.
Salve, sono Jane Fonda.
Come to this place.
Venite con me in questa fusione, ci culliamo nel silenzio di noi stessi, nella censura, nella negligenza, dove i contenuti sono scelti dai migliori miliardari che abbiamo a disposizione, contenuti predigeriti e abbaglianti, selezionati da focus group, che non affaticano troppo il cervello.
Stiamo offrendo agli azionisti 17,6 miliardi di dollari in più rispetto all'accordo che hanno sottoscritto con Netflix.
Abbiamo concluso un accordo, ne siamo incredibilmente soddisfatti. Riteniamo sia ottimo per i nostri azionisti e lo è anche per i consumatori.
We have to see the Netflix percentage of market Paramount.
Dobbiamo considerare la quota di mercato di Netflix e quella di Paramount. Le offerte di entrambe le società dovrebbero essere esaminate e poi nessuna delle due è particolarmente mia amica.
I mean, none of them are particularly great friends of mine.
C'era una volta il West e forse oggi è ancora di più Far West, se guardiamo a quel che sta accadendo negli Stati Uniti attorno alla vendita della Warner Bros., storica casa di produzione e distribuzione cinematografica e televisiva, che nel suo catalogo conta successi senza tempo come Il Mago di Oz o Casablanca, l'universo DC Comics, Harry Potter, Il Signore degli Anelli e molte tra le più acclamate serie TV. Far West, fatto di offerte e controfferte per l'acquisizione che ha tenuto banco negli scorsi mesi e che due giorni fa ha registrato un nuovo colpo di scena. Se venerdì scorso era stata annunciata l'acquisizione della Warner Bros. Discovery, questa è la dicitura completa, da parte di Netflix, il colosso dello streaming, per un'ottantina di miliardi di dollari, lunedì si è rifatta sotto Paramount, altra azienda multimediale statunitense, con un'offerta cosiddetta ostile che raggiunge i 108 miliardi. Buongiorno dalla redazione di Modem, oggi con Amanda Fendler in regia, Renato Amadò alla messa in onda, io sono Agata Galfetti. Che succede dunque al mondo dei media statunitensi? Cosa potrebbe cambiare per il panorama mediatico, per la produzione, la distribuzione cinematografica e non da ultimo per i consumatori con questa ennesima fusione? Ne parliamo in questa puntata con tre ospiti che saluto subito. Collegato da San Francisco abbiamo il nostro collaboratore dalla West Coast, Cristiano Valli, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a voi, buongiorno agli ascoltatori.
Saluto anche Benedetta Prario, docente di economia dei media all'Università della Svizzera Italiana, benvenuta.
Grazie, buongiorno a tutti.
E benvenuto qui in studio anche al nostro esperto di cinema Alessandro Bertoglio della redazione culturale RSI.
Buongiorno Agata, buongiorno a tutti.
Io sono certa di non essere la prima a fare questa battuta, ma guardandola da qui, la storia attorno alla vendita, acquisizione di Warner Bros. Discovery sembra avvincente come una perfetta serie TV drama. Cristiano Valli, in entrata ho riassunto a grandi linee quel che sta capitando, ti chiedo però di aiutarci a capire come siamo arrivati a questa situazione, magari innanzitutto partendo dal perché Warner Bros. È in vendita. Ho citato alcuni dei titoli più prestigiosi del suo catalogo, eppure è un'azienda in crisi.
Ciò a cui si sta assistendo è il convergere di due naturali fasi dell'esistenza di aziende come Warner e Netflix. Da una parte una compagnia che arriva dalla cosiddetta old economy, giunta allo stadio in cui le singole parti, gli asset, i titoli valgono più di quel che vale l'azienda tutta intera in termini di profitto. Poca liquidità, il settore è in crisi, sia il cinema che le news. Hollywood non si è mai davvero ripresa dallo sciopero di due anni fa. Dall'altra parte c'è Netflix, che ha una liquidità immensa, ma come molte aziende della new economy è passata dallo stadio in cui fare utili è considerato secondario perché il focus è conquistare l'egemonia del mercato, a quello in cui gli azionisti chiedono utili, in una congiuntura in cui Netflix non è quella di solo qualche anno fa. Impressionante per certi versi pensare in quanto poco tempo Netflix sia invecchiata agli occhi degli utenti. L'offerta a Warner è forse l'unica mossa possibile per cercare di sopravvivere in un mercato in cui non è più prima nello streaming, in cui ha perso il primato tecnologico e in cui non possiede asset significativi.
Benedetta Prario, di nuovo buongiorno, lo ricordo, economista dei media. Non è la prima volta che assistiamo ad una grossa fusione nell'ambito dei media, forse vale la pena sottolinearlo.
Assolutamente, se pensiamo alla tendenza che si sta verificando ormai negli ultimi due decenni nell'ambito dei media, possiamo dire che abbiamo assistito a diverse fusioni, diverse acquisizioni in questi settori. Basta pensare alla fusione tra Disney e 20th Century Fox, oppure al fallimento di una grande fusione tra American Online e Time Warner, e alla più recente invece fusione tra Warner Media e Discovery, che ha portato proprio alla nascita di Warner Bros. Discovery, che è oggi al centro di un'altra possibile fusione.
Ma le preoccupazioni sono comunque giustificate di fronte a queste fusioni?
Allora, la storia possiamo dire che ci insegna che queste operazioni hanno portato sicuramente ad una sempre maggiore concentrazione, con le conseguenze che essa comporta, quindi in termini di pluralismo delle informazioni, in termini di perdita, in alcuni casi, di pluralità e indipendenza creativa. E questo aspetto è già stato, diciamo, sottolineato come un rischio nel caso di questa fusione dal Writers Guild americano, cioè dal sindacato degli sceneggiatori americani, ma porta anche a delle conseguenze economiche per le imprese: aumento di debiti, difficoltà gestionali e in alcuni casi anche a dei rischi per noi consumatori. Non sempre queste grandi acquisizioni, queste fusioni portano dei vantaggi tangibili per noi consumatori.
Ci torneremo anche più avanti. Cristiano Valli, ci sono numerosi punti che stridono su queste potenziali acquisizioni, sia che siano di Netflix o da parte di Paramount, che potrebbero essere bloccati dall'antitrust americana, appunto in entrambi i potenziali accordi di acquisizione. Allora partiamo da Netflix. L'offerta, vale la pena ricordarlo, di 82-83 miliardi di dollari, ma solo per la parte streaming e studio, e lascerebbero fuori la TV lineare e le news. Quali sono gli ostacoli su questa acquisizione in particolare?
Ma si tratta di due accordi molto differenti. A Netflix interessa Warner per il catalogo e per gli studios, a HBO per il prestigio, CNN resterebbe fuori dall'accordo. Gli studios sono fondamentali per Netflix, per il mercato interno, perché fino ad ora non è mai stata proprietaria di gran parte degli show che ha prodotto. Negli Stati Uniti, perlomeno, la proprietà dei contenuti è sempre rimasta agli studios. Il catalogo rientra invece in una scommessa sulle intelligenze artificiali, che al momento sono un enorme punto interrogativo, ma è un settore in cui non si può certo farsi trovare impreparati. Nell'altro caso parliamo di operazione che porterebbe a un monopolio di fatto nel campo dei media, con David Ellison
per la Paramount, quindi
soprattutto alla CNN. Per quel che riguarda la Paramount, certo. È interessante che nel documento presentato da Paramount all'organo di controllo della borsa degli Stati Uniti non ci si nasconde, si legge che l'offerta non può essere soggetta alla commissione di controllo degli investimenti stranieri, perché il Qatar e l'Arabia Saudita rinunciano ad essere parte della governance dell'azienda. È un mettere le mani avanti irrituale, perché l'equity coinvolta è proprietà di un cittadino statunitense, il genero di Donald Trump. Irrituale ma significativo. Rimane per entrambe le offerte il nodo dell'antitrust. Ricordiamo però che la legge antitrust negli Stati Uniti non tutela il mercato ma i consumatori, non è fatta per evitare i monopoli ma i cartelli. Se non si prospettano svantaggi per gli spettatori, credo che l'ok dell'antitrust non sia in discussione.
Alessandro Bertoglio, vengo da te. Il mondo del cinema, lo abbiamo detto, è in subbuglio. Abbiamo sentito nella nostra copertina le parole di provocazione di Jane Fonda. Un'acquisizione di questo tipo, si è detto, potrebbe ridefinire tutto il settore dell'intrattenimento statunitense o addirittura mondiale. Sei d'accordo?
Sinceramente non lo so ancora, perché noi passiamo dalla Warner, che è uno studio tradizionale, ha più di 100 anni di vita, quindi immaginiamoci gli stabilimenti di pose e tutto, a un competitore che è Netflix, che ha soltanto dei grandissimi server pieni di film, di telefilm e di quant'altro. Netflix non produce film nel senso fisico, non chiama gli attori e gli dà i film da fare, però compra i film già fatti dagli studios. Mettere insieme queste due cose sarebbe un passo in avanti per Netflix, che diventerebbe un produttore vero e otterrebbe anche un catalogo sterminato e ricchissimo. È chiaro, i registi, gli autori delle sceneggiature mettono le mani avanti, perché Netflix ha sempre avuto un rapporto un pochino conflittuale con quello che è il cinema al cinema, mentre Hollywood vive di cinema al cinema. Però intanto bisogna vedere che cosa succederà nei prossimi mesi, perché la Warner aveva già avviato il suo processo di divisione della società da alcuni mesi, e per questo motivo Netflix ha fatto un'offerta, peraltro accettata da Warner, per la parte studio e streaming. E poi bisognerà vedere come si comportano, nel senso, quando hanno fatto la conferenza stampa congiunta venerdì pomeriggio hanno detto che il marchio Warner è un marchio storico e continueranno a produrre film negli studios Warner con quel marchio. È chiaro, mettiamo le mani avanti, chissà che cosa succede, però poi dopo è tutto da scoprire.
Preoccupato in particolare sarebbe il cinema indipendente oppure il cinema d'autore. Tra l'altro, proprio ieri tu hai incontrato Giona Nazzaro, direttore del Film Festival Locarno. Ne avete parlato?
Sì, e lui mi ha detto quello che è effettivamente la cosa. Al di là del fatto che ci sono dei contorni non proprio definiti fra la parte finanziaria, la parte artistica e la parte che preoccupa di più i consumatori, lui ha detto che per il momento è un riassetto, è una questione puramente finanziaria, come capita spessissimo, gruppi che si smembrano, che si uniscono, che si vendono, e quello è la cosa su cui si sta lavorando al momento. È chiaro che un po' di preoccupazione c'è, ma in realtà il cinema indipendente è indipendente per definizione, per cui ha bisogno di soltanto trovare qualcuno che porti i film al cinema, che poi sia Netflix, che sia la Warner che compra i diritti, che sia Apple. L'importante è che il film, per chi lo ha fatto, lo si possa vedere.
Benedetta Prario, torniamo all'eventuale acquisizione da parte di Paramount, allo scenario Paramount, perché questo potrebbe essere un momento di svolta anche per l'indipendenza della stampa. Lo ricordo, Paramount ha fatto un'offerta ostile, cosiddetto ostile, quindi aggirando i consigli di amministrazione, andando direttamente dagli azionisti per acquisire tutta Warner, quindi compresa la parte news, la parte TV lineare, la parte TV classica, e quindi anche in questo caso la CNN, e non certo la TV più allineata al Presidente degli Stati Uniti. Lei ci vede anche appunto un momento di svolta per l'indipendenza della stampa?
Allora, diciamo che il rischio c'è ed è forte, ed è proprio come lei ha detto, CNN pare essere proprio la chiave per dare alla Paramount Skydance un vantaggio rispetto a Netflix. Importante ovviamente ricordare a tutti gli ascoltatori che il presidente Trump vorrebbe che, pare almeno che Trump abbia detto ai suoi amici Ellison di fare alla CNN ciò che stanno già facendo con un altro canale di informazione interno al gruppo, ovvero CBS, quello di cercare in un certo senso di neutralizzare la copertura anti-Trump a livello di informazione. Questo è un aspetto che avviene, diciamo, molto spesso anche in altri paesi come nella nostra vicina Italia. Quindi il rischio assolutamente c'è, perché sappiamo benissimo che l'indipendenza dell'informazione viene messa a rischio quando ci sono anche dei forti interessi politici, e questo è un caso, secondo me, molto delicato.
Cristiano Valli, Donald Trump stesso, dopo aver espresso opinioni scettiche sull'acquisto di Warner Bros. Da parte di Netflix, ha anche dichiarato che sarà personalmente coinvolto in questa operazione. Ti chiedo, che margini di manovra ha il presidente anche per fare pressione affinché si concretizzi l'uno o l'altro scenario e che passi lo scoglio dell'antitrust?
Ma ci sono tre aspetti da considerare: c'è la teoria, c'è la prassi e poi c'è Donald Trump. Ovviamente un'amministrazione ha svariati strumenti per condizionare o interferire con un'operazione del genere. Tutti gli organi federali coinvolti, a partire dalla Commissione per le comunicazioni o le concessioni delle licenze, rispondono direttamente alla Casa Bianca. Questa è la teoria. Detto questo, la prassi vuole che un presidente si limiti, e solo in casi eccezionali, ad una moral suasion, una persuasione morale, se richiesto dall'occasione, che non è esattamente il modus operandi di Donald Trump, che già oggi è entrato nel merito della questione dicendo apertamente che secondo lui la CNN va venduta. È stato anche immediatamente chiaro, come rivelato da più fonti, che Paramount avrebbe promesso a Donald Trump una CNN più vicina all'amministrazione in carica, e tutto questo in un contesto appunto in cui il patron di Paramount già possiede gran parte dei media e dell'informazione statunitense. Fra lui e Murdoch fondamentalmente si dividono tutto quanto. Alessandro... E il presidente, per l'appunto, non sembra essere imparziale.
Alessandro Bertoglio, volevi aggiungere qualcosa?
Sì, il vero succo della questione è proprio il catalogo e gli studios Warner, perché nessuno impedisce, Netflix si compra quella parte lì, se tu Paramount sei interessata ai canali lineari, ti compri l'altra parte, e così risolvi anche i problemi eventuali del presidente. Perché ricordiamo che oltre alla CNN, il gruppo Warner attraverso TNT gestisce dei diritti sportivi importantissimi. Hanno le Olimpiadi, hanno gran parte del ciclismo, metà del grande slam, che in America gestiscono direttamente loro. Qui in Europa per fortuna c'è l'EBU e noi riusciamo a vedere quelle trasmissioni attraverso il circuito europeo. Però negli Stati Uniti lo sport è trainante, e quindi se fosse veramente una questione mi compro dei canali lineari, che Paramount al momento non ha, potrebbero fare l'accordo in due. In realtà la cosa importante è il catalogo e tutti i marchi che ha la Warner.
Benedetta Prario, Alessandro Bertoglio parlava anche di Europa. Certo è che l'azienda che uscirà vincitrice da questa sfida dovrà comunque affrontare anche appunto una sfida su scala globale, ovvero un labirinto di normative nazionali che proteggono le industrie creative locali. Se pensiamo alla Svizzera, abbiamo la Lex Netflix, che obbliga le piattaforme a reinvestire nel cinema elvetico. Parliamo di un piccolissimo 4%, però se replicato per decine di altri mercati, l'affare si fa complesso. A suo avviso cambierebbe qualcosa o cambierebbe poco?
Allora, secondo me cambierebbe, diciamo, in termini economici poco, anche perché assolutamente la Lex Netflix in Svizzera è un caso, ma è un caso, diciamo, minore. Tutte le grandi piattaforme internazionali che entrano nel mercato europeo devono sottostare a delle normative ben precise, in primis alla direttiva europea sui servizi media audiovisivi, che impone appunto di rispettare, o meglio di reinvestire, alcuni guadagni a livello locale delle singole nazioni in produzioni nazionali. Se in Svizzera questo avviene per il 4%, se pensiamo a Netflix, dobbiamo però ricordare che in Francia questo tetto è molto più alto, si aggira intorno al 20%. Diciamo che la situazione si complicherebbe da un punto di vista organizzativo, da un punto di vista gestionale, aspetti che però a mio avviso non impedirebbero comunque una simile operazione.
Alessandro Bertoglio, torniamo forse a quello che forse potremo continuare a vedere in sala o sulla nostra Smart TV. Warner Bros. Non è solo un'azienda, è un pezzo di storia del cinema. E cosa rappresenta l'identità creativa di Warner Bros. E di HBO? E quale sarebbe il rischio maggiore nel vederla assorbita da un'altra entità? Insomma, la creatività ci rimetterebbe?
Non lo so, perché non credo, perché Netflix, come abbiamo detto prima, compra soltanto i diritti e poi propone al suo pubblico quello che ha acquisito. Il potenziale creativo di tutto il gruppo Warner resterebbe legato agli studi. Ricordiamoci i cartoni animati, i Looney Tunes, sono Warner e hanno più di 80 anni. Quindi è veramente una storia del cinema e della televisione che, secondo me, non può smettere, continuerà sicuramente. se vogliamo, potrebbe essere un pochino più difficile gestire non soltanto le licenze in alcuni mercati, perché per esempio HBO adesso ha dei contratti, arriverà da noi in Svizzera il 13 di gennaio, per cui per un paio d'anni anche noi vedremo HBO Max se vogliamo pagare un altro abbonamento sulle nostre televisioni. Però, sai... ci sono tantissime possibilità di sviluppo. Netflix, avendo il catalogo Warner, può decidere di mantenere lo stesso prezzo, può decidere di aumentarlo, può decidere di fare dei pacchetti extra e continuerà a produrle, perché Netflix ha tanta liquidità e questa, girata al gruppo Warner, permetterebbe di produrre molti più film ancora.
Ma alla fine noi consumatori potremo averne dei vantaggi in un qualche modo?
Ma relativamente, perché se noi adesso decidiamo di vedere una cosa che ci interessa su Netflix, su HBO, su Paramount, basta che scegliamo. È chiaro, dobbiamo avere tantissimi abbonamenti per avere la potenzialità di vedere tutto, e non è detto che poi se ci fosse un unico fornitore ci sarebbe tutto a disposizione. E poi ci sono tantissimi sistemi che i nostri ascoltatori conoscono meglio di me. In Francia un film non può andare in televisione perché deve uscire in sala, quindi per 13 mesi non può andare in televisione, per quello che i film di Netflix non vanno in concorso a Cannes. Però ti bloccano la visione del film per il territorio francese, VPN legale, e tu lo vedi comunque. Per cui... Diciamo è soltanto questione finanziaria, veramente capire chi gestisce cosa, come decide di produrlo, e poi dopo per il pubblico lo vedremo fra un paio d'anni.
Cristiano Valli, restiamo sulla questione finanziaria. L'offerta fatta da Paramount di $30 ad azione è decisamente più ghiotta per gli azionisti. Warner Bros. Però sarebbe chiamata a pagare una penale se dovesse. Ci sarebbe una penale per se dovesse decadere l'accordo con Netflix?
Sì, ci dovrebbe essere una penale. Queste sono cose di cui su cui dovremmo avere certezze in tempi abbastanza brevi. L'offerta Paramount scade il 22 dicembre, il voto degli azionisti è previsto per l'8 di gennaio. Al momento, in ogni caso, sono entrambe offerte che vanno valutate dai rispettivi consigli di amministrazione prima che si sappia esattamente come vadano a finire e, nel caso, quali saranno le penali da pagare.
Benedetta Prario, torno da lei con la stessa domanda che ho fatto poco fa ad Alessandro Bertoglio. Dal suo punto di vista, il consumatore finale, lo spettatore, su malgrado di questa possibile mega fusione, alla fine concretamente ci potrebbe guadagnare in termini di offerta, a suo avviso?
Sono assolutamente d'accordo con quanto affermato da Bertoglio. Dipende molto dalle strategie che adotterà il, diciamo, vincitore. Dipende se sicuramente noi avremo accesso ad un'offerta più varia, o almeno si spera che sia così, anche se la storia, ritornando appunto alla sua iniziale domanda, ci insegna che non sempre avere accesso a un catalogo più ampio porta dei vantaggi per l'utente finale, il consumatore finale. Se pensiamo ad esempio alla fusione tra Disney e Fox, si è visto che c'è stata una tendenza ad uniformare i contenuti, o se pensiamo alla fusione tra Warner Bros. E Discovery, c'è stato un taglio dei titoli di nicchia nel catalogo. Mi ricollego un po' a quello che avevo detto inizialmente: bisogna vedere se il vincitore, chiamiamolo così, rispetterà, manterrà una pluralità creativa. E aspetto ovviamente da considerare è se è il costo dell'offerta. Noi consumatori, per accedere ad un ampio catalogo, dovremo pagare di più? Avremo la possibilità con un solo abbonamento di avere accesso a tutti i contenuti, o ci saranno invece più pacchetti da sottoscrivere? Dipende proprio dalle strategie che l'azienda deciderà di adottare.
Alessandro Bertoglio, ne facevi accenno prima, anche per quanto riguarda la possibilità di vedere i film in sala, qualcosa potrebbe cambiare? Forse anche qui c'è grande preoccupazione.
Ultimamente Netflix ci ha insegnato che è più che altro una paura che hanno gli autori, perché se tu hai un film nel tuo, di tua proprietà che in sala ottiene dei buoni risultati e che magari concorre per qualche premio importante, è chiaro che inviti ancora più gente a guardarlo. Poi è una questione un pochino più sottile, perché Netflix vive di abbonamenti, non ha contenuti on demand, pago 5 franchi per vedere soltanto quel film lì, ne paghi 20 per vedere tutto quello che vuoi, per cui sul tutto ovviamente qualche cosa di particolare, di speciale lo trovi sempre. E per gli autori di film è chiaro, rischiano magari di essere poi un po' persi nel marasma di tutto quello che c'è fra il catalogo e le novità. Io onestamente ancora non vedo queste grandi paure, le posso capire, le posso percepire, ma dal punto di vista cinematografico sarebbe come tagliarsi le gambe, non credo proprio che nessuno abbia intenzione di rinunciare alla possibilità di avere dei film di successo o delle serie importanti come quelle che ha HBO.
Cristiano Ovalli, qual è la percezione dall'altra parte dell'oceano su queste preoccupazioni? Forse siamo più preoccupati noi che guardiamo dall'Europa?
Ma io devo dire la verità, non ho idea di quale che sia il quadro europeo, anche se so che è particolarmente differente semplicemente per una questione di diritti, nel senso che i diritti di ciò che viene prodotto negli Stati Uniti poi viene venduto all'estero in tutt'altro modo. Il quadro qui negli Stati Uniti è radicalmente differente, nel senso che si va sempre di più verso streaming, che non sono singoli servizi venduti agli utenti ma pacchetti di servizi estremamente costosi, e in cui oltretutto ultimamente viene reintrodotta la pubblicità anche per gli utenti paganti, quindi si sta tornando fondamentalmente a una situazione pre-streaming, cioè quella della cable TV, in cui si pagavano abbonamenti estremamente costosi per avere il più contenuti possibili. Ma soprattutto la cosa più importante è che il cosiddetto catalogo non interessa per riproporlo. Alessandro parlava dei Lonely Tunes. I Lonely Tunes non sono più disponibili negli Stati Uniti. Sempre più cose del catalogo vengono tolte dallo streaming perché le aziende vogliono evitare di pagare residuals per contratti firmati prima che lo streaming esistesse. Il titolo, il catalogo, serve per produrre reboot, per usare il titolo per fare una nuova versione, probabilmente per dare il tutto in pasto alle intelligenze artificiali e pagare sempre di meno i creativi, gli autori e chi lavora nel mondo del cinema e della televisione. Queste cose non credo siano plausibili per il mercato europeo, dove ci sono molte più protezioni dal punto di vista legale, ma la realtà negli Stati Uniti è questa in questo momento.
Cristiano, ti chiedo ancora un'ultima cosa. Possiamo definire un orizzonte temporale per quanto riguarda una fusione fatta e finita? Tu dicevi una decina di giorni per la decisione, ma poi quando sarà si concretizzerà questa fusione?
Realisticamente parliamo di circa 9 mesi, un anno. L'accordo con Netflix prevede la finalizzazione nella prossima estate, sempre che l'accordo venga approvato e il Consiglio di Amministrazione dia parere favorevole. Plausibile che i tempi siano simili per Paramount, che certo vuole CNN prima delle elezioni di mid-term. Quindi grosso modo direi che quale che sia l'accordo si dovrebbe finalizzare non prima dell'estate del 2026.
Alessandro Bertoglio, per chiudere, torniamo al tuo grande amore, il cinema. Dobbiamo rassegnarci all'idea di un cinema completamente diverso?
È già diverso. Adesso nelle sale, a parte qualche perla particolare, ci sono quasi tutti i remake, reboot, come diceva Cristiano. Cioè, ci sono storie viste e riviste. Addirittura stanno trasformando quelli della Disney, i cartoni animati, in film fatti con gli attori. Manca proprio la fantasia, ti interessa avere il marchio. E per fortuna che c'è il cinema indipendente, e per fortuna che ci sono i documentari, e noi in Svizzera siamo forse fra i più bravi a farli, e per fortuna che ci sono tante altre possibilità.
Ecco, noi siamo davvero giunti al termine di questa nostra puntata. Ringrazio gli ospiti per averci aiutato a fare chiarezza sulla posta in gioco. Come detto, ci vorrà ancora del tempo per finalizzare questa fusione. Appunto, nei prossimi 10 giorni bisognerà, Warner Bros. Dovrà prendere una decisione quanto anche a questa scalata ostile da parte di Paramount. Io vi ringrazio per essere stati con noi, grazie a chi è stato all'ascolto, e Modem torna domani.